Wiki Music. Il Gewandhaus di Lipsia, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Se nominassi una locanda dal nome Ai tre cigni, probabilmente pensereste al titolo di un'operetta, al Cavallino Bianco, uno dei tanti hotel dell'Europa centrale, chissà. I tre cigni, o per meglio dire Ai tre cigni, era effettivamente una locanda, non fu mai, almeno che io sappia, il tema o mai comparve come nome in quanto tale in nessuna operetta, ripeto, per quel che ne so io personalmente, esistette fino al 1800, fino alla metà del 1800, nella città di Lipsia. E in questa locanda, dal nome vagamente esotico, certamente mitteleuropeo, si riunivano, erano soliti riunirsi, i musicisti della città di Lipsia. Una città collocata nel regno di Sassonia, nella parte centro-orientale della Germania, non lontana da Dresda, ma neanche tanto lontana da Berlino e definitivamente molto vicina al confine ceco, a quei tempi ovviamente il confine con l'impero austro-ungarico, o per meglio dire con il regno d'Austria. Quei tempi sarebbero il 1700, il XVIII secolo. XVIII secolo in cui la città di Lipsia, che già si era dotata di un piccolo gruppo di musicisti a partire dal XV secolo, i quali dovevano semplicemente accompagnare prevalentemente con il suono di pifferi e tamburi le cerimonie cittadine, decise di dotarsi in quel secolo di una orchestra, o per meglio dire di una compagine musicale più stabile. Il tutto era sostanzialmente finanziato, voluto, diretto da un gruppo di amanti della musica. Dal 1743 al 1778 la società dei Grosse Concerte, dei grandi concerti, si riunì appunto ai tre cigni e cercò di organizzare stagioni più o meno stabili. L'orchestra non era sostenuta finanziariamente dalla città di Lipsia, una città largamente indipendente e autogovernata, ma era sostenuta appunto da questi ricchi patroni. La tassa annuale per far parte dell'associazione era peraltro piuttosto alta. La città di Lipsia però decise nel 1778 di dotare questi concerti di una sala migliore, più grande, acusticamente più decente sotto tutti i profili e certamente più capiente. Comincia quindi il processo che porterà all'apertura nel novembre del 1781 di una stagione di concerti denominata i concerti del Gewandhaus. Gewandhaus è un termine un po' curioso. Gewand in tedesco è un modo alquanto arcaico per dire vestiti, diremmo spoglie, se volessimo utilizzare un equivalente italiano ugualmente arcaico. La casa dei vestiti, delle spoglie. In effetti faceva parte la sala destinata ai concerti di un complesso nel quale aveva luogo la fiera dei mercanti del settore tessile di Lipsia e si riuniva anche la corporazione dei mercanti e dei produttori di vestiti della città. La sala confinava per una sua ala con l'arsenale della città, ovvero il luogo dove venivano conservate munizioni e altro materiale militare, e di fatto questa sala destinata dal Consiglio Comunale di Lipsia all'orchestra avrebbe dovuto essere dominata la sala dell'arsenale, tale era. Ma naturalmente i patroni musicali e i consiglieri comunali di Lipsia pensarono che dare vita a un'orchestra dal nome di Orchestra dell'Arsenale non suonava particolarmente bene, quindi decisero per il Gewandhaus, Gewandhaus Orchestra. Si tratta di fatto della prima orchestra moderna, nel senso vero e proprio della parola, che si forma come corpo indipendente solo parzialmente sostenuto dalle istituzioni. La vita di questa orchestra in una città eminentemente musicale fu piuttosto ricca e interessante. Anche Mozart vi suonò, vi furono eseguiti per la prima volta al di fuori dell'Austria i due grandi oratori di Haydn, La Creazione e Le Quattro Stagioni, ma la grande gloria venne naturalmente in pieno 1800. La città era in rapida espansione, era sempre di più un importantissimo centro fieristico ed industriale, e non bisogna neanche dimenticare che la città di Lipsia aveva avuto nella chiesa di San Tommaso, la chiesa principale della città, un cantor dal nome di Johann Sebastian Bach. È vero che all'inizio dell'Ottocento questo nome era praticamente caduto nel dimenticatoio, ma pur tuttavia attestava la qualità della vita musicale di questa città. I direttori, o per meglio dire i Kapellmeister dell'orchestra, sono tutti nomi decisamente poco conosciuti se non da un gruppo di specialisti: Johann Adam Hiller, Johann Gottfried Schicht, Johann Philipp Christian Schulz, Christian August Polenz. Ma poi arriviamo al quinto Kapellmeister del Gewandhaus nel 1835. Arriviamo a Felix Mendelssohn Bartholdy. E lì le cose cambiano radicalmente. Cambiano radicalmente innanzitutto perché si costruiscono, proprio sotto la direzione, per impulso, per volontà di Mendelssohn, le stagioni nel senso più moderno della parola. Si costruiscono stagioni in cui si alternano brani classici, spesso anche caduti nel dimenticatoio, con brani assolutamente nuovi. La direzione di Mendelssohn dura fino al 1847 e segna moltissime cose. Ad esempio, l'orchestra del Gewandhaus fu la prima nel mondo a proporre l'integrale delle sinfonie beethoveniane in una serie di serate piuttosto ravvicinate anche fra loro. E il primo pezzo, infatti, che vi propongo è l'ottava sinfonia di Ludwig van Beethoven. Nell'esecuzione, naturalmente, dell'orchestra del Gewandhaus non abbiamo, questo è ovvio, registrazioni dell'orchestra diretta da Felix Mendelssohn Bartholdy, ma possiamo offrirvi la direzione di Kurt Masur.
Thank you.
Naturalmente non ci furono solo le sinfonie beethoveniane, ci furono tanti lavori nuovi. Fra i lavori nuovi va da sé anche quelli di Felix Mendelssohn Bartholdy, il quale però, va detto, non usò in maniera sfrenata l'orchestra come suo terreno di sperimentazione o di presentazione di pezzi nuovi. Sta di fatto che comunque la terza sinfonia, la scozzese, e il fortunatissimo concerto per violino in mi minore opera 64 ebbero la propria prima precisamente nel Gewandhaus. Ma la storia di quest'orchestra e della città inevitabilmente è anche legata ad altri nomi contemporanei a Mendelssohn. Ad esempio Robert Schumann. Le sue sinfonie furono presentate per la prima volta tutte qui al Gewandhaus, grazie al sostegno dell'amico, sodale, ammiratore Felix Mendelssohn Bartholdy. E qui vi presento la quarta di Robert Schumann, la sinfonia in re minore, naturalmente l'orchestra del Gewandhaus, in una esecuzione che non credo sia fra le più conosciute in Italia, ovvero questa orchestra negli anni 60, gli anni della DDR, della Repubblica Democratica Tedesca, del regime comunista, Lipsia faceva parte della cosiddetta Germania Est, sotto la direzione di un Kapellmeister notevole di vecchia scuola tedesca, un direttore molto interessante sotto tanti aspetti, ma che per via della divisione netta est-ovest che esisteva a quei tempi fu famoso sostanzialmente soltanto nel blocco orientale. Sto parlando di Franz Konvicny. Ho già accennato al fatto che la città di Lipsia sia legata nel ricordo, nella memoria dei più, alla opera di Johann Sebastian Bach come cantor della chiesa di San Tommaso nel centro della città. E va detto che nel corso degli anni l'orchestra del Gewandhaus cominciò a scrivere chiaramente nei propri statuti e anche nelle deliberazioni del Consiglio Comunale che spettava all'orchestra provvedere ai musicisti per le esecuzioni musicali più vaste di quelle richiedenti un semplice organo, cantanti e coro nella chiesa di San Tommaso. E quindi va da sé che il prossimo pezzo sia una delle cantate più interessanti e più famose di Johann Sebastian Bach, scritta per il primo ciclo di cantate composte per la chiesa di San Tommaso. È una cantata per l'Avvento, le quattro domeniche dell'Avvento che precedono il Natale, la prima che segna l'apertura dell'anno liturgico in quasi tutte le chiese cristiane. Nu komm der Heiden Heiland, vieni, o Salvatore delle genti. Thank you. Naturalmente parlare dell'orchestra del Gewandhaus ha poco senso se non lo rapportiamo alla città in generale, la città di Lipsia, dicevo, una città industriale, una città di fiere, una città di editoria musicale, perché già nel 1700 vi fu fondata la casa Breitkopf, divenuta in seguito Breitkopf und Hertel. E nel 1800, proprio nell'anno 1800, nasce la casa editrice Peters, che avrà varie vicissitudini. Nella seconda metà dell'Ottocento si espande anche in Inghilterra e negli Stati Uniti grazie a degli imprenditori che ne rileveranno la proprietà e espanderanno moltissimo l'attività, lo scopo, il progetto, la progettualità generale delle azioni di questa casa editrice. Si creò una concorrenza molto salubre fra Breitkopf und Hertel e la Peters. Furono fra le prime due case nel mondo a dedicarsi a curare, a stimolare la pubblicazione di edizioni critiche dei lavori principali dei grandi musicisti, soprattutto tedeschi. E naturalmente, oltre a questo, va messo in rilievo il fatto che nel 1843 viene fondato quello che divenne il più importante conservatorio o accademia musicale di tutta la Germania. Il conservatorio, la Hochschule, poi Akademie, poi di nuovo Hochschule, varie vicende, varie denominazioni, ma l'istituzione è sempre la stessa, la cui prima pietra in senso educativo fu posta da Felix Mendelssohn Bartholdy nel 1843. Gewandhaus, quindi il nome di un edificio che diviene il nome di una orchestra, un'orchestra che poi a metà Ottocento comincia a vedere che la sala, la vecchia sala dell'Arsenale, non è sufficiente e quindi nasce una nuova sala, una sala che conteneva 1600 persone e 700 nella sala più piccola per la musica cameristica, e che il Consiglio Comunale di Lipsia, state bene attenti a questa particolare notizia, decide di costruire in una periferia che si prevede in espansione al fine di costituirvi il Musikviertel, il quartiere musicale per musicisti, per attività musicali, e che sia completamente centrato su queste attività. In questa grande sala si suonerà fino alla Seconda Guerra Mondiale, con una serie di direttori i cui nomi fanno un pochettino girare la testa, perché si parte dal danese Niels Gade, ma si arriva anche a nomi come Arthur Nikisch, il leggendario direttore ungherese in seguito dei Berliner Philharmoniker, poi Wilhelm Furtwängler, il quale però non lasciò una grandissima impronta sull'orchestra, Bruno Walter, che invece la formò nel senso più pieno della parola dopo la direzione ondivaga di Furtwängler, che fu costretto dalle leggi razziali, Walter era ebreo, ad andarsene nel 1933, così come se ne andarono i proprietari della casa editrice Peters, quelli che ne avevano determinato le fortune anche all'estero. L'ultimo proprietario della Peters si rifugiò in Belgio, fu raggiunto dall'invasione nazista. Sua moglie, che era diabetica, morì perché era proibito dare l'insulina agli ebrei e lui fu deportato ad Auschwitz. E così fu anche epurata l'orchestra di tutti i suoi elementi ebrei. Gli bombardamenti alleati distruggono completamente questa sala e l'orchestra si ritrova a essere, nella zona di occupazione sovietica, una orchestra itinerante fra vari luoghi della città, fino a quando, su impulso fortissimo del nuovo direttore stabile Kurt Masur, si riesce finalmente a mobilitare l'intera città e tutte le risorse della Germania orientale, della Repubblica Democratica Tedesca, per la costruzione della sala, che è quella tuttora in uso. E in effetti la storia civica della città a quel punto, grazie a Kurt Masur, ma non solo grazie a Kurt Masur, diviene inestricabilmente legata a quella dell'orchestra. Innanzitutto va messo in rilievo che questa terza e definitiva sala da concerto dell'orchestra del Gewandhaus, che ha mantenuto il suo nome anche se oramai la casa dei vestiti o delle spoglie era un ricordo lontanissimo, fu l'unico auditorium costruito durante i lunghi anni di governo comunista nella Germania orientale. Ma soprattutto perché poi Kurt Masur e gli orchestrali furono fra gli animatori e i difensori appassionati delle proteste pacifiche che nel 1989 contribuirono a far crollare il regime comunista in Germania orientale. Una dimostrazione che si può essere anche musicisti, fra le professioni artistiche, quella forse più aliena da ogni coinvolgimento politico, ed essere quello che in termine più che tedesco, Yiddish, viene chiamato semplicemente Mensch, che non vuol dire soltanto un uomo, ma una persona con la schiena diritta. E l'ultimo pezzo con il quale ci congediamo, abbiamo aperto con Beethoven e terminiamo con Beethoven, è l'Ouverture Egmont, un pezzo che Beethoven compose pensando all'eroe dell'indipendenza fiamminga, e l'opera 84 nel catalogo beethoveniano, e che Kurt Masur, con l'orchestra del Gewandhaus, ripropose nel 2009, nel 20° anniversario della rivoluzione pacifica del 1989. Kurt Masur, se potete trovare il filmato, lo vedrete, oramai devastato dal Parkinson, eppure in qualche modo la sua presa intellettuale sull'orchestra è ancora fortissima.
Il 25 novembre 1781 viene inaugurato il Gewandhaus di Lipsia. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.